Ciao a tutti amici, bentornati a questa nuova puntata di Jump and Spike, puntata numero 38, sempre qui con voi Alex Maroldi e con me Angelo. Ciao Angelo.
Ciao Alex, ciao a tutti.
Prima di cominciare salutiamo come sempre The Cutting Edge Radio, il contenitore che ci ospita insieme a tantissimi altri podcast sullo sport americano, e salutiamo anche il blog di Gianluca Pasini dai 15 ai 25 che ci dà ampio spazio. Vi ricordo che potete ascoltarci sul sito della radio The Cutting Edge, sull'app e sul sito di Spreaker, su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e tutte le piattaforme insomma che usate per ascoltare. Vi ricordo la mail jumpandspike@gmail.com, abbiamo anche l'account Twitter e se vi fa piacere e commenti, like, condivisioni sono sempre utilissimi per noi per portare avanti il nostro progetto. Angelo, io direi che in questa puntata chiudiamo un po' un cerchio, no? Abbiamo avuto qualche giocatore, qualche giocatrice, abbiamo avuto IP, abbiamo avuto gli allenatori, Berruto, Mazzanti, e oggi chiudiamo un po' un cerchio importante.
Sì, soprattutto un argomento. Beh, innanzitutto l'ospite è come al solito un top, e top è proprio il caso di dirlo, no, in questo caso, e è un argomento molto dibattuto ma poco discusso, e quindi secondo me sarà una cosa molto 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 interessante.
Dai, comincio a presentarlo. Allora, modenese, ha raccolto l'eredità del padre Mauro, fondatore nel 1996 di Top Volley, una delle principali agenzie di procuratori nel mondo del volley. Senza fare nomi, Top Volley rappresenta moltissime top player e top coach di livello internazionale. Ladies and gentlemen, è qui con noi Marco Raguzzoni. Ciao Marco.
Ciao, buona giornata a tutti. Ciao, grazie per avermi ospitato nella vostra trasmissione.
No, grazie a te di essere intervenuto. Oh Marco, prima di farti le domande faccio una battuta. Oggi cercheremo di non parlare di specifiche giocatrici, perché altrimenti i tuoi colleghi potrebbero offendersi e dire ma come gli state facendo pubblicità, e poi anche perché altrimenti ti saremmo costretti a chiederti una percentuale e noi siamo carissimi da questo punto di vista.
Marco, partiamo subito, sì, dai, dalla stretta attualità. So che sì, da poco è nata IP e so anche che insomma qualche giorno fa vi siete incontrati, vi siete sentiti, l'Associazione Italiana dei Pallavolisti e delle Pallavoliste, e appunto vi siete confrontati con loro, vi state confrontando. Ci vuoi un po' raccontare di come sta procedendo questo confronto, se ci sono dei temi specifici sui quali state facendo sinergia e se ci sono anche eventualmente qualche divergenza?
Ma guarda, proprio ieri abbiamo avuto un incontro con loro molto proficuo, dove abbiamo, siccome tutti e due rappresentiamo e cerchiamo di stare dalla parte degli atleti, abbiamo cercato dei punti in comune per cercare di portare avanti delle battaglie che possano aiutare le nostre atlete. Quindi direi che l'incontro che abbiamo fatto è stato molto molto proficuo, perché siamo un po' tutti sulla stessa lunghezza d'onda. Ovviamente l'argomento principale di questo periodo non può essere altro che l'argomento Covid, sulle varie insomma situazioni che si stanno verificando in questo momento con la ripartenza, perché è una ripartenza purtroppo complicata che nessuno si aspettava. Ci sono dei protocolli da rispettare, ci sono dei protocolli della federazione che sono importanti da rispettare e da seguire, quindi noi dalla nostra parte dobbiamo fare in modo che le ragazze siano tutelate anche sotto questo punto di vista, perché purtroppo sembravamo tutti un pochino fuori a giugno-luglio, ma mi sembra che proprio fuori non ci siamo ancora da questa situazione, quindi dovremo conviverci ancora un pochino. Ed è quindi lo sport ha la necessità di andare avanti, però lo deve fare in un modo, in determinate condizioni, e non è sempre facile.
E domanda proprio a spalla, qualche giorno fa appunto IP aveva invitato i suoi ragazzi a non firmare il regolamento della FIPAV di prendersi lo scarico scaricando responsabilità delle squadre, e dal punto di vista dei procuratori vi siete uniti a loro? Avete anche voi parlato con le vostre atlete di questa cosa?
Sì, certo, abbiamo fatto un allegato, abbiamo chiesto delle modifiche all'allegato che doveva essere firmato di comune accordo con l'AIP, quindi siamo andati avanti insieme entrambi in questa lotta, e alla fine ci hanno ascoltato, quindi è stata una un obiettivo raggiunto assieme che ha fatto piacere a tutti, perché è sicuramente un buon inizio.
Ottimo, sì, infatti, anche perché mi sembrava la manleva, mi sembrava proprio una cosa, secondo me, abbastanza scorretta, visto che nessun'altra federazione ha fatto questo tipo di richiesta. Marco, io invece volevo chiederti un attimino per quanto riguarda la struttura della tua agenzia. Tu hai collaborazioni con agenti in ogni parte del mondo, ma ci sono mercati e nazioni sul quale tu ti focalizzi di più e dici ok, mi punto ad avere il più possibile giocatrici americane piuttosto che di un'altra nazione? E io inoltre volevo chiederti una cosa sull'esclusiva, perché a volte succede che voi non avete l'esclusiva di alcune giocatrici, magari ce l'avete solo per determinati mercati e per altri no. Ci sono delle regole fisse, per esempio, ma faccio solo degli esempi, le americane io le rappresento solo per l'Italia, oppure non posso rappresentare nessuno sul mercato turco? Ci sono regole specifiche oppure si va caso per caso?
No, dipende un pochino da come è strutturata la propria agenzia, nel senso che ci sono alcune agenzie che hanno dei riferimenti, adesso il caso degli Stati Uniti, cioè hanno un loro agente americano che poi è lui, diciamo così, l'agente principale dell'atleta, e lui a seconda del campionato di interesse ha degli accordi con i vari agenti delle varie nazioni. Quindi da quel punto di vista può capitare che un agente italiano abbia l'esclusiva per un'americana solo in Italia, ma perché ha un agente americano di riferimento, lui non è l'agente diretto. Nel nostro caso invece noi non abbiamo mercati specifici, nel senso che noi abbiamo costruito un gruppo tutti assieme con delle persone che erano o ex nostri clienti o ex atleti nostri, e lavoriamo in esclusiva con queste persone, cioè noi lavoriamo solo tra di noi, forse siamo un po' gli unici che facciamo così. Abbiamo e il nostro agente brasiliano non lavora con altra gente nel mondo, il nostro agente polacco piuttosto che l'agente giapponese o turco, sono tutti racchiusi, la gente anche belga, sono tutti racchiusi nello stesso gruppo dove io sono a capo. Io e il mio collega qua a Modena siamo a capo di tutta la struttura, e quindi da parte nostra le trattative passano attraverso di noi. Per quello che riguarda il mercato americano, noi abbiamo un contatto diretto, ormai comunque sono una decina d'anni che abbiamo circa 5, 6, 7 anche giocatrici sempre nel roster principale della nazionale americana. Abbiamo circa 20-25 atlete americane, è più diventato un passaparola, perché poi alle volte in questo lavoro ti crei un mercato e sei potente in una determinata nazione, anche data dal fatto che magari i tuoi clienti si sono trovate bene e parlano bene di te con le compagne. Alle volte, ad esempio, io alle volte posso essere scoperto su una determinata nazione perché magari non ho mai avuto giocatrici di quella nazione, quindi non mi riesco a creare un percorso in quella nazione, mentre con gli Stati Uniti la cosa, siamo partiti tanti anni fa, è molto ben avviata, ecco. Probabilmente siamo l'agenzia che ha qualitativamente il numero maggiore di giocatrici americane, ecco.
Ti chiedo appunto, tu hai la procura di fuoriclasse assolute e anche di giovani sconosciute o semi sconosciute, lavori maggiormente con le prime o con le seconde, e poi quali dei profili risulta più impegnativo per ottenere un contratto adeguato, e qua sottolineo adeguato, poi hai diversità anche di approccio con le società nel proporre il profilo della campionessa e della sconosciuta, cioè come funziona un po' questo meccanismo?
Allora, io e il mio collega che si chiama Riccardo Lelli ci dividiamo un pochino i compiti. Le giocatrici, diciamo, di una certa rilevanza spesso le seguo io e lui si concentra di più sulle giovani, però su alcune nazioni come gli Stati Uniti, dove sono conosciuto più io di lui, che lui magari è conosciuto di più in altre situazioni, sono direttamente io che faccio anche con le ragazze giovani, e quindi la divisione è un po' quella. E il discorso dei contratti, onestamente, fare un contratto di un grande giocatore è sempre più semplice, perché il grande giocatore innanzitutto non può avere un mercato di 200 club, perché sono anche richieste economiche che non tanti club possono soddisfare, quindi il mercato è già ristretto in sé e poi è ovvio che il grande giocatore lo vogliono i grandi club, quindi la trattativa non diventa così complicata, è più complicata una trattativa di un giocatore giovane o sconosciuto che devi far crescere e proporre, quella è più difficile perché non si riesce alle volte a far capire alle società la situazione. Io posso raccontare un aneddoto molto simpatico che di un giocatore che è Kimberly Hill, che è una mia giocatrice da sempre. Lei, dopo il primo anno in primo anno in Polonia, l'avevo proposta a tutte le squadre italiane possibili e immaginabili, anche come giocatrice di riserva, e non la voleva nessuno. A un certo punto, mi ricordo, Novara con Pedulla, gli era saltata una trattativa, hanno riguardato i video e si sono convinti a prenderla. E poi Kimberly Hill, quell'estate lì diventò l'MVP del mondiale e poi è diventata Kimberly Hill. Però è un giocatore di quelle quali io ci credevo tantissimo, però in Polonia l'avevano fatta giocare poco e nessuno mi ha ascoltato.
Ecco, poi
nessuno mi ha ascoltato, però la fortuna ha voluto che invece alla fine qualcuno ha detto di sì e si è dimostrato un giocatore straordinario.
Infatti, poi dopo avremo una domanda specifica sul fatto competenza o meno di società e di presidenti circa le giocatrici. Io adesso però voglio farti una domanda un pochettino scomoda, ma non cattiva, assolutamente. Allora, nel volley femminile e maschile in Italia la situazione dei procuratori è abbastanza differente. Sempre senza fare nomi, nel maschile sappiamo tutti, esiste un'agenzia e un procuratore che detiene la quasi totalità delle procure, mentre nel femminile c'è maggiore concorrenza perché siete diverse le agenzie. Però nel femminile esistono situazioni particolari, non do giudizi su queste situazioni, però esistono situazioni dove c'è un'agenzia che ha quasi tutte le procure dell'atlete. Qua facciamo il nome Conegliano e la Top Volley, che fornisce la stragrande maggioranza dell'atlete a Conegliano. Non pensi che si dovrebbero o potrebbero avere delle regole e dei limiti, questo per favorire trasparenza e concorrenza? Ad esempio, dire un'agenzia non dovrebbe avere più di X procure in portafoglio, 100, 200, lasciamo perdere i numeri. Un'agenzia non dovrebbe fornire più di X giocatrici ad una squadra. Ma questo è davvero una domanda, pensi che avere questo tipo di regole e limiti possa favorire trasparenza e concorrenza? Qual è la tua opinione?
Allora, siccome mi hai tirato in causa sul discorso Conegliano, posso spiegare un pochino la situazione, nel senso che io lavoro sempre con tutte le società italiane. Conegliano, i motivi però bisogna chiedergli più a loro che a me, sono contenti di lavorare okay. con me, e probabilmente preferiscono di più prendere giocatori dalla mia agenzia piuttosto che da un'altra, ma penso che sia una scelta.
Visti anche i risultati comunque.
Sì, tra l'altro probabilmente quei risultati non sono neanche scontenti, quindi continueranno così. Io posso dire dalla mia parte che io metto sempre di fronte a tutte le ragazze le scelte. È ovvio che sono onesto nel dire che le mie giocatrici, non ho mai sentito una giocatrice che è andata a Conegliano e mi ha detto Marco mi ha fatto fare una brutta scelta, è comunque una buona scelta. Cioè io, il mio obiettivo finale è fare contente le mie ragazze, e farle contente significa metterle in situazioni, in posti dove posso pensare o pensiamo assieme che il percorso tecnico sia di buon livello. E quindi secondo me lì è più un insieme di fattori, poi dopo andare a capire il perché loro si affidano più a me rispetto ad altre agenzie è una domanda più per loro che per me, capito? Nel senso che secondo me loro hanno provato e provano comunque a lavorare con tutte le agenzie e poi forse si trovano meglio con me, no? non lo so, però io tendenzialmente ho giocatrici in tutte le squadre, quindi non ho problemi con nessuno. Sul discorso del limitare le procure, io penso che sia, è un discorso anche anni fa che era uscito con qualche articolo su qualche giornale, proprio mi ricordo anni fa sulla Gazzetta dello Sport, ai tempi quando c'era ancora Peia che lavorava, che e è ovvio che diventa, secondo me, cioè, capisco la preoccupazione da parte di chi sta dall'altra parte, ma diventa una limitazione per chi, per il giocatore che vuole, se il giocatore si vuole affidare a un'agenzia, non vedo perché non possa farlo per un limite di numero. Secondo me siamo più noi che ci dobbiamo autolimitare nel momento in cui capiamo che oltre un certo limite il nostro lavoro cominciamo a farlo male, nel senso che può capitare, non possiamo, secondo me, avere più di tante giocatrici perché non le riesce a seguire bene, capito? Questo è il concetto.
Certo.
Sul discorso di limitare le procure all'interno delle squadre, penso che sia una cosa impossibile, perché com'è la libertà di ognuno di trattare con chi vuole, capito? Poi un anno ti può capitare tante giocatrici in un club, un anno un po' meno. È ovvio che a Conegliano negli ultimi anni c'è sempre stato un trend abbastanza dove tante mie atlete erano lì, però devo anche ammettere che penso né noi come agenzia né nelle giocatrici, ma neanche il club siano scontente, insomma, dei contratti che sono stati fatti, quindi la collaborazione sta andando avanti bene, ma come è andata bene quest'anno con altri club, con Booster Seats, dove abbiamo avuto tante giocatrici lo scorso anno, ha fatto un ottimo campionato, ci sono varie situazioni, comunque a Bergamo piuttosto che Scandicci, che magari avevamo lavorato un po' meno gli anni scorsi, quest'anno abbiamo messo tante giocatrici, quindi l'importante è sempre, secondo me, la nostra onestà intellettuale, ecco. Poi la giocatrice sarà libera di fare le scelte che vuole, ma è importante che le ragazze sappiano tutte le offerte che hanno, e dopodiché sono loro a scegliere. È ovvio che il consiglio nostro è importante per loro, perché loro si affidano a noi e noi abbiamo una grande responsabilità nei loro confronti, secondo me, perché alle volte si dice il procuratore manda un giocatore da una parte piuttosto che dall'altra. Noi non cerchiamo di non fare mai questa cosa qua, perché secondo me l'ultima scelta deve essere sempre dell'atleta, però è ovvio che gli atleti si affidano anche a noi con i consigli, quindi la nostra responsabilità da questo punto di vista è elevata. Bisogna sempre cercare di essere molto equi, sia per consigliare bene la giocatrice, ma anche equi, cioè, nei confronti delle giusti, nei confronti dei club stessi, se no si rischia di favorire un club piuttosto che un altro.
Certo.
Chiarissimo.
Ascolta, entriamo un po' nel vivo del tuo lavoro, e la domanda che vogliamo farti è: quante partite vedi dal vivo in tutto il mondo in un anno per scoprire e valutare le giocatrici?
Non lo so, io tra l'altro sono di Modena e sono nato praticamente in palestra, perché mio papà allenava le donne e quando allenava la femminile, dopo la femminile giocava la maschile e si allenava la maschile, quindi io sono anche cresciuto, poi ho fatto le giovanili quando giocavo a pallavolo under 14 alla famosa Panini, quindi sono anche tifoso un pochino, me lo posso permettere visto che faccio il femminile, della squadra maschile, che qua è un po' più che una squadra, è una religione,
sì.
E quindi però mi chiedono tutti: ma allora vai mai a vedere le partite? Ho detto: guardate, ne guardo talmente tante di partite di femminile che se mi mettessi anche a guardare le maschile mia moglie mi ammazzerebbe, uno, e due, non c'è tempo materiale.
Congratulazioni, sappiamo. Grazie. Che appena
è arrivata la terza. Il terzo figlio, finalmente una femmina. Vediamo cosa è, un po' sarà un po' dura, però
la metterai sotto contratto con l'agenzia.
Ma guarda, io vengo da una famiglia dove mia sorella e mia madre sono insegnanti di danza e mia moglie non vedeva l'ora di vestirla di rosa e spera di mettere delle scarpette, quindi mi sa che al momento
al lavoro non se ne parla.
No, di partite ne vediamo. Allora, nel nostro lavoro, noi, al di là delle manifestazioni internazionali che ogni anno tra europei, ad esempio lo scorso anno ero stato alle Final Six di VNL in Cina, poi ero andato a vedere due tappe, e al di là delle manifestazioni internazionali, comunque una partita a weekend durante l'anno la andiamo a vedere. poi ovvio quando sono le Final Four di Coppa Italia piuttosto che delle partite infrasettimanali di Coppa Europea oppure i playoff che si giocano ogni due giorni, non so quantificare il numero, ma sono tante.
Ricevi anche dei video e segnalazioni dei tuoi collaboratori?
Sì, beh, noi abbiamo un gruppo tra di noi dove ci sentiamo, dove giornalmente, dove cerchiamo anche noi di valutare tutti assieme alcuni talenti, capito? Poi è capitato che alcuni nostri colleghi ci abbiano addirittura aiutato per prendere una giocatrice italiana, perché magari avevano giocato in Italia, la nostra collega conosceva una persona, e quindi la collaborazione da quel punto di vista è molto ampia, anche perché ci definiamo un po' una famiglia, nel senso, avendo lavorato tutti assieme prima, erano giocatrici che seguivano mio padre, siamo un po' una famiglia, ecco, abbiamo un rapporto più che lavorativo tra di noi.
Ecco, ma tu, una curiosità, hai mai messo sotto contratto una giocatrice senza averla mai vista dal vivo e nemmeno in video, ma solo basandoti sul giudizio di un tuo collaboratore?
Sì, mi è capitato, cioè non di un collaboratore, ma mi è capitato. Okay. Nel senso che ci sono alcune situazioni, ma anche qualche giocatrice americana, sì, nel senso, alle volte capita che devi avere il tempismo giusto, cioè devi essere veloce perché sai che il giocatore è valido, te l'hanno detto, se c'è una tua ex giocatrice che è stata una tua cliente tanti anni, ti dice prendi questa giocatrice perché è forte, e la guardi dopo,
la chiusa.
La guardi dopo, hai capito? Intanto prendi. Intanto la prendi in procura, giusto, poi dopo la guardi e la proponi. Nel senso che alle volte il tempismo aiuta. Poi è ovvio che bisognerebbe sempre fare scouting, ricerca, però tendenzialmente noi certi giocatori abbiamo già l'idea un paio di anni prima se sono validi o no. Poi dopo il potenziale, se si sviluppa o no, questo è un altro discorso, ma nel nostro radar, diciamo così, un'idea di quanto è forte un giocatore o il potenziale di un giocatore ce l'hai già prima, quindi vai a scatola chiusa, diciamo, quasi mai, nel senso che comunque il nome è già girato, ecco.
Allora, se vuoi ti consiglio Angelo, che lui è bravissimo, veramente ha un buon fiuto. No, non sto scherzando, però è veramente uno che guarda,
guarda tantissimo. Che parlavo di Isabel Hawke.
No, guarda, te la posso dire, adesso mi è venuta in mente una giocatrice che non ho mai visto giocare, me l'ha segnalato il mio caro amico che abita nella provincia di Bolzano, posso fare anche il nome che tanto lei è contenta, Raffaella Folì. Quando era giovanissima, mi dice Marco, vieni su perché qua c'è una che si mette la rete sotto, cioè salta la rete, io non ne ho mai vista una così, bisogna che la vieni a prendere. Un mio caro amico che eravamo, faceva l'allenatore di fa ancora l'allenatore di pallavolo, e ti dirò, lui tra l'altro me ne ha segnalate anche altre, perché lui è un signore che si chiama Elmar, e è quello che ha anche scoperto Giannelli, per dire, perché era amico di famiglia, cioè ha allenato la Gentili, che comunque ha un'altra ragazza che si chiama Fiore, che è già qui nel due, comunque ha un occhio particolare in quella zona lì, comunque ha trovato 3-4 giocatori di buon livello, quindi con lui mi è capitato con la Folì questa situazione qua.
Mazza, ascoltami, noi siamo un podcast che parla di NCAA, sappiamo insomma che lo scorso dicembre la tua agenzia era a Pittsburgh per le finali nazionali. A proposito, c'eri tu oppure qualche tuo rappresentante? E tipo
no, c'eravamo noi direttamente, perché quando ci sono dei pesci grossi, così si dice,
è di pesci grossi appunto stiamo parlando, perché
bisogna mostrarsi al proprio meglio, quindi è importante.
Però, scusa, una curiosità, Stacy Sicora collabora ancora con te?
Allora, Stacy ha collaborato tanti anni con noi, negli ultimi anni diciamo che è diventata sporadica la nostra collaborazione, siamo sempre in ottimi rapporti, ma lei ha scelto altre cose, per altre strade nella sua vita lavorativa, quindi però ormai diciamo che il nostro nome ormai è già importante, quindi poi la giocatrice abbiamo notato che è importante per loro vedere di faccia chi poi lavorerà per lei.
Beh, tornando a Pittsburgh, appunto, c'era una top player, senza sempre fare nomi, che ha parlato con tantissime agenzie e poi ha scelto Top Volley. La domanda che ti vogliamo fare è, sono, quanto è stato difficile riuscire a portare a casa la giocatrice nella tua scuderia e se ci sono stati degli aspetti specifici che sono stati la chiave per arrivare alla firma?
Allora, ti dirò, noi solitamente quelle americane non abbiamo sempre un'etica, ma perché te lo dice anche i regolamenti, ecco, che è meglio evitare di parlare con i giocatori prima che finiscano, quindi noi non ci muoviamo mai troppo presto, anche se purtroppo quest'anno è capitato che alcuni si siano mossi molto prima e secondo me non è stato proprio molto etico, senza far nomi né di giocatori né di agenzie. Noi ci siamo mossi con i nostri soliti tempi, ci siamo presentati al meglio, cercando di mettere sul piatto della bilancia tutte le nostre capacità, mostrandoci, abbiamo parlato con la famiglia principalmente, ovviamente, perché con la ragazza non abbiamo mai parlato. Poi la ragazza, quando ha finito il torneo e tutto, ha voluto incontrare tutti i procuratori e la ragazza e la famiglia hanno preso una decisione. È ovvio che, come ti dicevo prima, le esperienze che hai accumulato prima con i tuoi atleti o ex atleti ti può dare una mano, perché comunque il giocatore, al di là di sentire delle belle parole da parte nostra, che le può sentire da parte di tutti i procuratori, si convince se qualcheduno che conosce ha avuto esperienze con te. Noi lì, probabilmente, ma te lo dico senza né se né ma, insomma, Alicia Glass è stata una nostra atleta, sicuramente avrà chiesto come lavoravamo, e probabilmente ne avrà parlato anche bene, ecco, qui.
Ecco, ma ci sono, appunto, con le americane c'è un approccio, stavi dicendo, particolare, no? Anche perché giustamente c'è il regolamento impedisce, perché le regole sul professionismo dell'NCAA sono molto rigorose. È più facile o più difficile approcciare e poi mettere sotto contratto una ragazza americana? E ci sono magari degli aspetti specifici sul quale tu calchi, che so, la logistica, perché loro devono attraversare l'Atlantico e così via. Lo trovi più facile o difficile?
Non so se te lo posso dire, perché sennò poi dopo tutti mi copiano e poi prendono i giocatori americani anche loro. Nel senso che secondo me bisogna entrare nella loro mentalità, che non è la nostra.
Assolutamente.
Se tu entri nella loro mentalità e capisci le loro esigenze, allora forse è più facile avere, diciamo così, che ti aprono la porta, hai capito? Se invece non entri nella loro mentalità, rimangono timorose. E quindi, secondo me,
la famiglia, parlare con la famiglia.
Sì, nell'NCAA ovviamente è fondamentale, non puoi non parlare con la famiglia all'inizio, quindi questa è una cosa che devi assolutamente fare. Cioè, puoi parlare con lei, perché è capitato di parlare direttamente col giocatore quando è finito a dicembre il torneo e il giocatore può parlare, perché non tutte prendono il procuratore il giorno dopo la fine delle finali, sì, capito? Sì. Due o tre giorni dopo, anzi, la ragazza poi ha deciso dopo gli incontri, dopo ha dato una qualche giorno dopo, ha manifestato qual era l'agenzia con cui voleva lavorare. Però altre invece, gli americani, tieni conto che su alcune situazioni sono molto collegate alla famiglia, in altre invece sono molto indipendenti, perché comunque vanno via da casa molto presto. Sì, io con tante ragazze che ho parlato dopo il quarto anno, ho parlato spesso direttamente con loro, nel senso che poi dopo le ragazze stesse mi hanno voluto far conoscere la famiglia. Un altro caso che te lo posso nominare, perché non abbiamo fatto nome ma sapevamo di chi stiamo parlando, a dicembre, ma a marzo, ad esempio, Kyla Lanier, che è una giocatrice che è andata a giocare a Bergamo, che tra l'altro è la figlia di Bob Lanier, un giocatore che ha fatto 8 All-Star Game nell'NBA, Hall of Famer, eccetera, e mi ha contattato lei tramite le solite conoscenze che io ho lì, e ho parlato direttamente con lei perché comunque i termini me lo consentivano, ecco. Hai capito. Sembra che adesso forse cambi anche qualcosa da quel punto di vista, che si possa contattare durante l'ultimo anno. Stiamo cercando di capire com'è. Com'è la situazione?
Sì, anche perché le regole dell'NCAA sono rigide e rigorose, però poi le bypassano perché si fanno trasferire.
Se, ah, se, sì. Oh, sì. Però io da quel punto di vista, avendo anche un buon rapporto con chi, con Karsh Kiraly, con la nazionale, perché ho tante giocatrici, comunque i buoni rapporti li devi tenere, cerco sempre di essere molto, molto corretto. Però vedo che poi questo paga, perché nel senso che poi il passaporto tra ragazze è quello, e quindi da quel punto di vista continuiamo ad andare avanti in questo modo, ecco.
Okay. Ce lo puoi dire se hai qualche nome sul taccuino di qualche ragazza in uscita dal college che magari è già pronta per i campionati europei?
Se no te li facciamo noi, eh?
Se li ho, ma li tengo. Va perché bene. Dopo mi sento i miei colleghi che ce li hanno anche loro.
Allora facciamo così, noi li diciamo, tu annuisci.
Magari a microfoni spenti, ma perché noi
sì, due o tre ci sono, due o tre di buone ce ne sono, poi ce ne sono anche tante altre.
Sì, guarda,
perché ti dico, il mondo americano è molto particolare. Io feci un incontro con, quando vado giù a vedere le partite per le finali, ho sempre il piacere di fare un incontro con Karsh Kiraly, che oltre ad essere il mio idolo di gioventù, come per tanti di noi, infatti ho in ufficio anche la sua maglietta del Messaggero appesa, e facciamo due chiacchiere un pochino, parliamo un po' di tutto, ecco. E ti dico, mi spiegava proprio che loro, cioè, hanno tanti giocatori che comunque, anche che in questo momento non sono giocatori di alto livello, che poi vengono fuori. L'esempio stesso di Kimberly, che faceva lo centrale opposto al college, non aveva mai ricevuto una palla in tutta la sua vita, e poi è diventato uno dei migliori ricettori al mondo e si è sviluppata dopo. Ma di questi esempi ce ne sono tantissimi, quindi la ricerca non è solo sui top adesso, perché un giocatore che ha qualità ma non è solo ancora esploso può venire fuori. Infatti mi spiegava anche lui che è un sistema loro anche di gioco che è molto complicato, con tutte queste sostituzioni, che batte il libero, che entra un giocatore in seconda linea al posto di, insomma, è un sistema un po' complicato, ma loro lo vedono più come un momento della loro vita universitaria, dove danno questa possibilità di fare sport, e il loro concetto è far giocare più giocatrici possibili, più atlete possibili, perché in questo modo, con tutti questi cambi, almeno 10 giocatrici a partita giocano costantemente. Però in questo qua cosa fa? La cosa che negativa è che non lavori troppo, cioè perdi alcuni talenti fisici, cioè un po' di giocatrici rischi di perderle. Ci sono alcuni talenti che non sono mai esplosi proprio per questo modo di lavorare, capito? Nel senso, però loro la vedono come un'esperienza di vita. Io ho notato che una ragazza che non farà mai pallavolo nella sua vita, però entra perché magari è bravina in ricezione e si gioca delle finali davanti a 20.000 persone, penso che non capiti mai a nessuno, no, diventi un'esperienza che ti porti dietro per tutta la vita.
Assolutamente,
e loro hanno questa filosofia qua.
Così hai chiuso anche un cerchio, perché anche Davide Mazzanti, che abbiamo avuto nostro ospite nell'ultima puntata, ci parlava appunto dello sviluppo anche delle ragazze italiane, che diceva appunto che tanti adesso cominciano a pensare che se hai 18-19 anni non sei già pronta per certi livelli, non lo sarai mai. Invece gli faceva degli esempi dicendo che no, un'evoluzione di una ragazza può avvenire anche dopo i 20-22 anni e arrivare a certi livelli.
Sono dei discorsi che io, Davide, visto che è un mio cliente, lo seguo io, che facciamo spesso, e proprio quando eravamo a Pittsburgh parlavamo proprio io e lui in una cena che abbiamo fatto proprio di questa cosa qua, perché in Italia c'è un po' la mania, parlavamo proprio di un aspetto in particolare, ed era dell'aspetto della ricezione, che se tu non ricevi fin da giovane poi non sai più ricevere. E allora io e Davide eravamo d'accordo nel dire che era assolutamente una non verità, perché lo dimostrano tante giocatrici americane che in tante escono con delle carenze in ricezione e poi diventano degli ottimi ricettori. La Ile è un esempio, Mala Barsh, che non è una mia atleta, è un altro esempio, e Megan Easy arrivò in Italia a Villa Cortese, che non la faceva ricevere abbondanza, adesso in finale di carriera è stato un ottimo ricettore. Cioè la loro evoluzione in ricezione ce ne hanno tanta, quindi vuol dire che anche a 23, 24 anni o 25 si impara ancora. Certo. Secondo me è più una, insomma, un'idea che abbiamo noi fissa, che però non è dimostrata dai fatti. Guardiamo anche Zutting stessa, che è una ragazza che quando giocava, abbiamo giocato i mondiali in Italia, non riceveva, proprio la tenevano fuori dalla ricezione. Adesso è diventata una giocatrice che la palla la tiene su, capito? Non sarà mai un gran ricettore, però ha avuto enormi miglioramenti. Certo. e non li ha fatti a 18 anni i miglioramenti. Infatti, capito?
Comunque, per quanto riguarda le ragazze, segui un paio di ragazze che portano la maglietta rossa e non dico più. Non dico di più. Alex, sai a chi mi riferisco, perché parliamo spesso di questa università. Vai, tocca a te.
Beh, allora, di università con la maglietta rossa ce ne sono tante. In questo caso ho capito quale maglietta rossa probabilmente.
Sì. Diciamo, campi di grano.
Esatto. Basta, Angelo. È più frequente il caso di un procuratore che offre una giocatrice ad una o più società, oppure una giocatrice specifica che viene richiesta da
offre,
una o più società?
Non ho capito.
Scusa, è più frequente il caso di un procuratore che offre una giocatrice ad una o più società, oppure una giocatrice specifica che viene richiesta da una o più società?
No. Allora, è ovvio che il grande giocatore riconosciuto e viene richiesto, non c'è neanche bisogno di proporlo. Mentre il giocatore giovane che deve emergere, hai bisogno tu di proporlo, capito? Quindi dipende dalla situazione, e poi dipende anche da come si evolve il mercato durante l'estate, nel senso che dipende. Poi se parliamo dell'Italia in specifico, che magari, visto che ci riguarda noi da vicino, in Italia dividiamo anche il mercato in giocatrici italiane e non, nel senso che per le regole che ci sono prima devi mettere le italiane e poi dopo metti le straniere, ecco. Quindi ci sono delle tempistiche e delle regole, tra virgolette, che un club deve rispettare, quindi il mercato alle volte gira anche per queste situazioni, perché avere il giocatore italiano è fondamentale, quindi siccome bisogna mettere almeno tre.
Certo.
E alle volte alcuni giocatori italiani hanno un valore molto elevato anche per questo motivo, perché comunque dentro la regola ci devi stare. I giocatori di alto livello italiani sono preziosi, noi siamo molto fortunati secondo me, perché rispetto ad altri paesi, e poi con la nuova ondata di atlete giovani che abbiamo avuto negli ultimi 6-7 anni, 8 anche, abbiamo tante ragazze giovani di qualità, e quindi questo ci sta, ed è il segreto del perché il campionato italiano è di così alto livello. Abbiamo ottime straniere, ma abbiamo anche tantissime giocatrici italiane di qualità, ma anche un ottimo livello medio, come magari invece si fa più fatica in Turchia, dove ci sono quei tre club che le hanno tutte loro, quelle 12 o 13 brave, e oltre a quelle tre squadrine non si esce mai. Invece in Italia hai la possibilità che una Booster Sizio, che non ha un budget magari di una Conegliano o una Scandicci, l'anno scorso faccia un campionato lavorando con estrema intelligenza, scegliendo le italiane giuste, le straniere giuste, ad arrivare al campionato che hanno fatto loro, ecco. E questo secondo me è un aspetto molto, molto bello del nostro campionato, perché dà spazio anche alle società che non hanno tutti i soldi che hanno altri di poter fare comunque bene.
Certo. Okay. Allora, visto che siamo quasi alla fine, io mi sono tenuto due domande un po' più scomode, ripeto sempre senza cattiveria. La prima: a volte si sente dire che i presidenti di società si fidano dei procuratori e si fanno fare la squadra o mezza squadra da loro. È una diceria, o ti è mai capitato di proporre, tra virgolette, pacchetti di giocatrici a un presidente, del tipo: vuoi la giocatrice A? Ok, allora ti prendi A più B. E ci sono, noti delle differenze tra le richieste che ti fa la società di Serie A1, il top team di Serie A1, e una società, una squadra di Serie A2, a parte ovviamente il fattore economico, che è diverso, e differenze nel farti la richiesta di una giocatrice da sestetto, dove ti dicono magari voglio la giocatrice specifica o voglio la giocatrice con queste caratteristiche, e magari la dodicesima o la tredicesima che ti dicono senti dammi chi c'è, ma non voglio fare la mercificazione e far sembrare che sia un mercato ortofrutticolo, però questo fatto che si dice a volte è il procuratore che offre pacchetti interi di giocatrice alla società?
Allora, io non parlo per gli altri perché devo parlare solo per me stesso, perché le trattative degli altri procuratori le sanno loro. Noi, mi ha fatto piacere questa domanda perché era un punto fermo di mio papà quando lavorava lui con me, e noi non abbiamo mai fatto pacchetti e non abbiamo mai dato un giocatore a una squadra che non lo volessero, nel senso che noi siamo molto chiari su questa cosa qua. I pacchetti non si fanno e i giocatori vengono scelti perché lo vuole una società, ma perché questo? Perché innanzitutto non abbiamo mai sentito una società dirci tu mi hai dato questo giocatore che io non lo volevo. Uno, perché vogliamo che le società siano libere di scegliere i propri atleti, se poi siccome hanno della gente competente al loro interno, perché al di là dei dirigenti comunque hanno un allenatore al quale affidarsi, che comunque conosce la pallavolo molto bene, si propongono i video, si gli dici di andare a vedere un giocatore, poi se il giocatore gli va bene si inizia la trattativa. E il pacchetto, noi non vogliamo mai essere accusati di aver dato giocatori a una società che non volevano, capito? E questo qua è un punto nostro d'orgoglio, perché noi non abbiamo paura che una ragazza rimanga, cioè, insomma, di squadre ce ne sono per tutti, ecco, capito? I giocatori pian pianino si riescono a mettere tutti nelle squadre. È ovvio che secondo me c'è una questione a monte, non arrivare a un punto dove ne hai troppi e quindi non riesci poi a metterli tutti. Quindi secondo me diventa più una questione propria, se il mio discorso è seguito dal fatto che all'inizio c'è un ragionamento del fatto di non esagerare nel prendere atleti. Ad esempio, noi su alcune situazioni, allora su alcuni ruoli no, perché li vogliono tutto il mondo, ma su altri ruoli, anche per il discorso delle straniere, delle regole, su altri ruoli noi tendenzialmente, se c'è un palleggiatore, un opposto, un libero di una certa annata, non tendiamo a prenderne due o tre o quattro dello stesso non annato, magari comunque lì vicino, perché una volta ci è capitato che avevamo due opposti dello stesso anno, che erano tutte e due, facevano parte della nazionale, volevano tutte e due venire con noi, noi abbiamo optato su una piuttosto che su quell'altra. Cioè, la voglia di accumulare giocatori non ci prende a noi, capito? Ma perché? Perché dopo noi vogliamo essere liberi di far fare alle nostre giocatrici le scelte che vogliono loro. Noi, io non ho, non dobbiamo avere l'ansia di dover piazzare tutti i giocatori che abbiamo, perché ne abbiamo presi troppi. Ecco, secondo me è a monte che bisogna fare il ragionamento, perché se lo fai dopo è tardi, perché quando ne hai 20 di più o 30 di troppo, e dopo li devi mettere, capito? Quindi esatto, hai la responsabilità di piazzarli. Allora il discorso va fatto a monte, secondo me.
Corretto e onesto.
Faccio la mia ultima domanda, dai, poi cerchiamo di liberare velocemente per non andare troppo lunghi. Non vogliamo sapere nessun tipo di cifre sui tuoi compensi, ma vorremmo sapere se si trattano sempre di una percentuale del contratto rispetto della giocatrice che firma la giocatrice, oppure se sono dei casi di compensi in valori assoluti, cioè se hai un tipo di contratto che proponi ai tuoi assistite, oppure varia a seconda dei casi, a seconda della giocatrice.
No. Allora, è ovvio che in Italia più o meno è sempre lo stesso, e tu prendi una percentuale sul salario base, esclusi premi, mentre sull'estero dipende, cioè di solito è una percentuale leggermente più alta che in Italia, ma perché poi dopo spesso devi dividere la commissione col tuo agente di riferimento in quel paese, ed è sempre sul compenso, sul salario base.
Ok, l'ultima domanda e poi chiudiamo, la più scomoda. Sappiamo che ci sono diversi casi di società che non pagano o che pagano in ritardo. Al di là delle sanzioni che la Lega commina, si vede spesso che di anno in anno queste società continuano a partecipare ai campionati. Perché? Perché ingaggiano i giocatori. Allora, non pensi, ma ti ripeto, non lo dico dando giudizi, che a volte i procuratori dovrebbero essere un po' più severi nei confronti di certe società? E attenzione, non parlo di Caserta, perché Caserta è stato un caso quest'anno talmente eclatante da non fare scuola, ma ci sono altre società. Non pensi che a volte i procuratori dovrebbero essere più severi nei confronti di queste società e dire ah sì, non paghi, paghi in ritardo, io non lavoro più con te.
È una bella domanda, nel senso che noi,
senza polemica, Marco.
No, lo so, noi per quello che riguarda noi come società, io l'ho imparato sulla mia pelle anni fa, quando ero più giovane, magari meno esperto, che anni fa c'erano state situazioni di difficoltà estrema, non so se vi ricordate, in un paio d'anni, tra la Spes, Crema, Modena,
Giaveno.
E purtroppo ci eravamo finiti un po' dentro tutti, chi più e chi meno, ma quando saltano 4-5 società ci finisci dentro, perché andare a pensare che fosse così drammatica in tante società era complicato per tutti noi. E quindi sulla mia pelle ho imparato, io quell'anno lì soprattutto a Modena avevo tante ragazze che anche se hai, cioè, la speranza che le cose vadano bene, perché io sono un positivo di natura, e sperare che le cose si sistemino, che vadano bene, non paga, nel senso che è difficile, bisogna sempre stare molto più, cioè se c'hai un dubbio bisogna che il dubbio diventi grosso, ecco, nel senso, perché poi in tante volte è successo che il dubbio che hai avuto all'inizio poi purtroppo si è manifestato durante l'anno, e quindi per quanto c'è possibile noi cerchiamo di evitare alcune situazioni. Il caso Caserta, vabbè, è emblematico, però il caso Caserta è stata, secondo me, una situazione molto, come si dice, molto imbarazzante, diciamo, l'anno scorso.
Sì, ma infatti, ma non è quella la vera criticità.
Non è quella, no, perché comunque, però comunque delle ragazze che ci hanno rimesso.
Vabbè, è chiaro, però,
non è che non si sapeva, eh.
No, infatti, assolutamente.
Nel senso che ci sono altre situazioni un po' più... non limpidissime, che però io per adesso non dico niente, nel senso che spero sempre che per il movimento vada tutto bene e che i problemi si risolvano. Secondo me è nostra responsabilità mettere in guardia le ragazze da eventuali problematiche che ci possono essere. Poi alla fine, sono onesto, può capitare che una ragazza decida di andare comunque lì, perché c'è anche il rovescio della medaglia, nel senso che alcune, ed è successo anche in passato, che dicono va bene, io lo so che lì non li prendo, però intanto mi metto in mostra perché nessuno mi dà l'opportunità. Alle volte alcune ragazze scommettono su questa cosa qua, e quindi a quel punto tu procuratore non puoi mica, è una scelta sua, hai capito?
Vabbè, no, in questo caso è anche positiva.
Sì, quindi alle volte l'importante è che poi la ragazza se lo ricordi poi quando succedono i problemi, capito? Perché alle volte se lo dimenticano, però secondo me l'importante è quello, cioè metterli in guardia dalle situazioni, e poi dopo sono loro a fare delle scelte, capito?
Ok, abbiamo finito.
Direi, volevi fare l'ultimo punto?
Sì, no, è
una battuta.
Vai. Tanto mi sembra di essermi districato.
È stata una chiacchierata
però
fantastica.
Una piccola osservazione, Marco: se si va sul sito della tua agenzia, mancano i riferimenti biografici e le foto di alcune top player, riferimenti di giocatrici. L'hai citata Alicia Glass, che ha smesso da alcuni anni.
No, perché tu adesso devi andare su Top Volley Group.
Abbiamo sbagliato.
No. Se tu invece che fare Top Volley SRL, che è il vecchio sito italiano, se tu vai www.topvolleygroup, dove racchiude anche, come ti dicevo, le nostre partnership in esclusiva, lì trovi tutto aggiornato.
Perfetto, allora va bene.
Perché abbiamo deciso di allargare, di farci conoscere tutti assieme, abbiamo dato il nome Top Volley Group perché siamo l'agenzia trainante delle nostre partnership, con il nuovo sito che è fatto completamente diverso perché è diviso in sezioni, eccetera, e lo puoi andare a vedere lì, ecco.
Sì, dai, ti ringraziamo tantissimo, Marco.
Salvato anche sul lungo.
Fantastico. Siamo proprio contenti perché hai chiuso veramente un cerchio importante di tutte quante le nostre discussioni. E niente, speriamo di risentirci presto. Ringrazio tantissimo Marco Raguzzoni, grazie mille.
grazie a voi per la vostra, per la possibilità, perché fa sempre piacere parlare con voi, anche perché alle volte siamo visti un po' come le pecore nere del sistema, che secondo me non lo siamo, hai capito? Quindi magari il nostro punto di vista alle volte può essere utile per capire, cioè, cosa realmente facciamo, perché è sempre facile che quando qualche cosa non vada tutti danno la sempre la colpa ai procuratori, perché fa un po' comodo così,
e soprattutto fanno fatica ad avere spazio a parlare.
Esatto, però non è così, anzi, noi cerchiamo di fare il nostro lavoro e alle volte non è semplice, però ci proviamo.
Grazie mille sempre Angelo, bellissimo come
grazie,
sempre.
Grazie Alex, grazie mille.
Ricordo a tutti quanti, appunto, se volete darci una mano di condividere la puntata, potete scriverci, ci trovate sul blog di Pasini, la mail è jumpandspike@gmail.com, sull'account Twitter, e noi ci diamo appuntamento probabilmente per la prima puntata della seconda stagione, Angelo, chissà.
Sì, probabilmente la prossima sarà la recruiting class dell'NCAA.
Vediamo.
Interessante. Vediamo. Potrei dire qualche cosa su...
Allora,
parleremo di magliette rosse soprattutto.
Allora, o potrei intervenire per dare qualche suggerimento, o potrei addirittura ascoltare per ascoltare qualche vostro suggerimento.
Guarda, allora, se tu vuoi intervenire quando vuoi, basta che mandi un messaggio, noi ti diamo spazio subito, immediatamente, sai. Grazie mille a tutti.
Va e bene. Ciao a grazie tutti. A voi.
Ciao. Nation.